No, perché esattamente no,
secondo me non ammortizzi così tanto.
No, è meno concentrato, che... forse, non so.
No, non è che sono più morbidi, ha altre cose che poi, prendendo dall'una e dall'altra, poi ecco farò il mio bagaglio tecnico della difesa personale. Ecco, quasi.
Era molto brava, chiaramente, un'olimpionica, però era appunto in Senaghe in discesa.
A seconda degli elementi che prendi, possono fare diverse classificazioni, cioè Mario lo prende in conto.
Anche perché non è detto che uno vada a segno. Everybody underestimates the kick in the groin. Boom, bang! It's a street fight.
Super! Come ad esempio, vabbè, ci sono a livello di difesa personale o anche di combattimento, quindi militare, io personalmente sconsiglio tutte le proiezioni in cui dai le spalle all'avversario, in cui ti carichi l'avversario magari sopra l'anca, gli dai la schiena.
Tutti i Soinage sono molto pericolosi.
Esatto, i Ponzio Inage, tutti questi, tutti i giri per eseguire la tecnica e per un attimo, perché ha una finestra temporale anche limitata, però tu stai dando le spalle all'avversario e se lì non ti entra la tecnica e lui si aggancia, ti prende di cosa e ti trovi in una posizione con l'avversario. Quindi nei corsi di difesa personale, normalmente o nelle discipline militari, quando si affronta questo tema, si sconsigliano tecniche in cui tu ti giri, compresi anche i calci girati, se parliamo di striking, cioè tutto quello in cui tu anche solo per un attimo dai le spalle all'avversario viene normalmente sconsigliato o non preso in considerazione.
Almeno nel BJJ, effettivamente, se uno ti dà le spalle, si butta anche in ginocchio. Sia da un punto di vista, cioè è comodo, almeno poi magari Jacopo può specificare di più. Comunque è sicuramente più safe dal punto di vista farsi prendere la schiena e in più ha di buono che quando ti butti in ginocchio comunque per forza squilibri l'avversario. Però effettivamente dar la schiena, se non sei molto bravo, cioè devi essere fulmineo, perché se no gli stai dando il back take. In qualsiasi caso nel BJJ questo discorso qua si vede spesso scendere sulle ginocchia. Ovviamente, visto in un contesto, immagino, di difesa personale e tutto il resto, dubito che uno si butti di ginocchia sull'asfalto.
Guarda, sinceramente, se ti dà le spalle, se ti permetti di evitare la proiezione e di prenderti magari poi andare giù in ginocchio su una posizione così, diciamo, di schiena dell'avversario, lo trovo fattibile e sfruttabile in diverse maniere anche a livello di difesa personale. Cioè non è un'idea così, cioè non ti dà dei grossi problemi anche al di là della superficie su cui magari vai a sbattere, però diciamo in queste situazioni sbattere forte le ginocchia a terra è l'ultimo dei problemi, penso. Ce ne sono di più stringenti in situazioni di difesa personale realistica, chiamiamola.
Ma allora io vi dico, il mio speciale, quindi la tecnica che si fa più frequentemente nel proprio arsenale, era appunto il Senaghe in discesa. Non la faccio più proprio per questi motivi, cioè cerco di avere un approccio più da greco-romana, diciamo. Ma a parte più le varie spazzate. Però vi assicuro, non è perché io abbia chissà che livello di judo, perché non sono nessuno, però vi assicuro che un Senaghe andando in discesa, cambiando di livello, con le prese fatte bene, su una persona soprattutto che non sa come difendere le prese, è molto molto difficile da difendere, veramente molto difficile.
È difficilissimo, anche perché comunque quando scendi ti squilibra anche se non vuoi, cioè hai già il baricentro che sopra l'altro, perché comunque
se tu non sai combattere con le prese
gli cavi sotto le gambe.
Poi anche una persona allenata, anche una persona allenata, quindi parliamo anche di un atleta magari che fa qualsiasi sport da combattimento, ha delle nozioni di lotta, in un contesto al di fuori dello sport non si aspetta un tipo di azione del genere. Io sicuro sul 90% delle persone che magari mi prendono a calci negli altri contesti, se ho una buona presa non mi fermano il Senaghe in discesa. È veramente molto molto potente come te. Poi ha i suoi svantaggi, però è una questione più ampia che si inserisce nel concettualizzare le proiezioni per la difesa personale, quindi evitare il cosiddetto roll through. Cioè io proietto in modo talmente potente che poi mi trovo sulla schiena. Cioè tu atterri per terra, se sopravvivi io mi trovo sulla schiena e tu sei sopra. Per il regolamento sono a posto perché ho vinto. Però se il combattimento continua, diciamo che non è una cosa molto saggia. Infatti, le regole del BJJ per le proiezioni sono fatte veramente bene. Se io proietto un avversario, ottengo i due punti solamente se ho controllo sull'avversario durante la proiezione. Se invece faccio judo, devo ottenere un nippon, ok? Devo ottenere, perché è questa l'idea, è come una divinità nell'ambito del judo. devo ottenere questa proiezione perfetta, violenta, potentissima, bene. Quindi cosa faccio? Utilizzo tutta la potenza del mio peso corporeo. Questo spesso risulta anche nel cosiddetto roll through. Quindi io lo prendo, me lo metto sull'anca, vado talmente potente in salto e lo proietto, cade lui sulla schiena, però io vado in avanti e mi trovo sulla schiena io. Però nell'ambito del judo lui si ferma. Nell'ambito magari di MMA lui mi viene sopra e io sono sulla schiena. Infatti Ronda Rousey ha dovuto modificare.
Se succede una roba del genere, infatti, rischi di non prendere i due punti della proiezione e beccarti magari una monta.
No, li prendi, esatto. Infatti Ronda Rousey ha dovuto modificare la sua tecnica. E una volta gli è anche successo che ha creato uno scramble e quindi l'altra è quasi arrivata in piedi, cioè arrivata sulla monta, quasi. Era molto brava, chiaramente, un'olimpionica. Però anche concettualizzare le proiezioni per la difesa personale o comunque in contesto extrasportivo è importante. Avevo già accennato alla questione del sambo, che cerca di far proiettare il proprio atleta mantenendo un controllo in piedi. E questa è la perfezione. Ci sono proiezioni più deputate a questo fine. Per esempio il Taiyo Toshi è una di queste. Comunque, ecco, di questo se ne può parlare per tanto tempo.
Ma qui è proprio il tema questo, perché parliamo di regolamenti e di come influenzano le cose. Vediamo che quindi quello che hai detto tu sul sambo, di dover fare la proiezione e se rimani in piedi, insomma, è che premia una posizione di questo tipo, è già un regolamento che cerca di indirizzare di più, diciamo, rispetto al judo, che invece vuole la schienata e basta, come lo tieni, orientato di più alla, diciamo, difesa personale o la realtà, quindi a situazioni non sportive. Quindi io mettendo, diciamo, premiando nei punteggi, nei regolamenti, determinate azioni, ecco che indirizzo la disciplina. Ecco perché il sambo è universalmente, diciamo, ritenuto una buona disciplina come base, diciamo, di un'eventuale difesa personale. Anche il judo, ma va adattato, te lo dicono tutti. Ok, il judo pure è buono. E quindi qui entriamo anche in un altro discorso metodologico. Cioè, io posso fare un regolamento o posso, diciamo, premiare o spingere su determinate tecniche, su una disciplina, che mi sviluppano determinate qualità maggiormente. Quindi, diciamo, prima il giudice a modificare il regolamento in modo da specializzare, che fatta, ecco, come dici tu, usando la gravità, la potenza, quindi sparando queste grandissime proiezioni senza curarsi di quello che viene dopo. Però, se io sono insegnante di judo, e faccio, che so, judo e difesa personale, o comunque mi introduco in un corso di difesa personale, o collaboro con un corso di difesa personale, quello che volete, ecco, qui allora sta poi l'intelligenza dell'istruttore dire, ok ragazzi, inquadriamo la situazione, quindi il bagaglio tecnico muta, o l'esecuzione cambia, wow. Quindi avere delle varianti. Quindi io non stigmatizzo la specializzazione o i regolamenti che premiano determinate cose, perché magari ti sviluppano di più determinate qualità, mettiamola così, da un punto di vista di allenamento e metodologico. Però poi le cose vanno inquadrate. Dici, ok, allora se io voglio fare difesa personale, allora, per dire, come fanno tanti, infatti, nell'ambito della lotta c'è un interscambio continuo, ok, vado a fare judo, dove mi specializzo e mi estremo al massimo un aspetto proiezione, però poi magari, adesso, preso proprio due discipline di cui abbiamo parlato, vado anche a fare sambo, in cui, diciamo, ho un'ottica diversa, un regolamento diverso, che mi permette anche di, diciamo, altre cose che poi, prendendo dall'una e dall'altra, poi ecco farò il mio bagaglio tecnico alla difesa personale. Ecco, chiamiamo, dopo so io che se voglio indirizzarmi lo faccio non per scopi sportivi ma per scopi di difesa personale, devo adattare quello che mi hanno insegnato o quello che sto facendo al contesto, e quindi qui c'è un'opera diversa di adattamento. Ed ecco che qui vediamo che spesso capita quello che dicevo io, no? Il ritorno alle origini o le tecniche dimenticate, no? Quello di cui ho accennato brevemente prima, cioè che ogni tanto esce fuori uno che dice, per la difesa personale le tecniche dimenticate della box, le tecniche dimenticate del judo, le tecniche antiche di questo o quell'altro, perché va contestualizzato. Cioè il fine della pratica influenza tantissimo quello che uno va a fare, quindi non bisogna mai perdere d'occhio le finalità. Sono educative, sportive, formative o agonistiche?
Tenere delle cose in mano quando stai tirando dei pugni non è esattamente la cosa più sportiva.
Sì, ma perché no? Cioè, magari se uno ha un'esigenza, che so, è un cameriere di un locale turbolento che si può trovare, avere in mano il vassoio o qualcosa e trovarsi in mezzo a una rissa improvvisamente, devi imparare a gestire magari anche la rissa o il combattimento per un breve periodo con qualcosa in mano. Perché no?
Una domanda, nello striking, beh, allora non parliamo dello striking in genere, parliamo della box, perché è quella su cui sei un po' più ferrato. Hai visto dei grandi cambi di regolamento, magari con delle motivazioni.
Beh, questo lo sanno tutti, cioè i grandi cambiamenti sono dovuti soprattutto alla sport olimpica, che ci ha avuto diversi cambi di regolamento e anche di attrezzature usate, tipo il peso dei guantoni, il caschetto messo, sì, no, in varie epoche per vari motivi. Diciamo, qui il discorso è abbastanza ampio, diciamo che la box olimpica aveva l'esigenza, da un lato, una grossa esigenza, il preservare l'incolumità degli atleti, che nella box, a differenza di molti altri sport, ci sono state relativamente molte, cioè rispetto alle discipline di combattimento, sono stati più decessi rispetto a altri. Nonostante questo, ci tengo a dirlo, la box è statisticamente ancora uno degli sport più sicuri al mondo.
Ricordiamo una cosa: Rocky Joe è morto.
Esattamente, ma diciamo che ci sono sport con assolutamente più morti, che dallo sci al deltaplano all'arrampicata, per carità. Come, se parliamo di morti, la box non è assolutamente nelle prime posizioni, grazie a Dio. Però
si parla di commozioni cerebrali.
Esatto, no. Allora, nella box, rispetto nella classifica di sport a combattimento, ci sono i morti e soprattutto ci sono i danni al cervello che tutti conosciamo. E la sindrome da secondo impatto è stata analizzata tantissimo nella box, forse più della box, solo il football americano, il rugby, discipline così hanno analizzato più della box forse la sindrome da secondo impatto, ma nella box forse no, forse comunque sia sono stati fatti grandi lavori per cercare di capire, ecco, le dinamiche dei danni al cervello, dei danni che si possono avere e come risolverli, insomma. Quindi, ecco, dicevo, questa è una grande esigenza sentita molto nella box, che ha portato a questi cambi. Dall'altra, la spettacolarità, quindi il fatto di avere uno sport più gradito al pubblico, insomma. Quindi più gradito al pubblico, e soprattutto un problema grande della box è stato il giudizio, cioè avere dei giudizi obiettivi quando si vinceva per punti. E questo ha portato a grosse difficoltà, perché ci sono stati... è uno dei problemi più grandi della box. Cioè il giudizio ai punti spesso ha difficoltà ad essere obiettivo. Quindi si è cercato, da un lato, di preservare gli atleti, dall'altro di pensare a dei sistemi che dessero un giudizio il più oggettivo possibile, cioè sottratto il più possibile alla soggettività, diciamo, dei giudici. E questo ha portato a diverse modificazioni anche del regolamento della box olimpica, di cui parleremo nel prossimo slot. Quindi, stante queste due esigenze di preservare gli atleti e, diciamo, di avere un metro di giudizio oggettivo e non soggettivo, ci sono state diverse modificazioni alla box che conoscono tutti. Sul versante sicurezza c'è stata l'introduzione del caschetto, che poi, in base agli studi più recenti, perché poi queste cose vanno sempre avanti, hanno ritolto un'altra volta negli atleti elite. E diciamo che qui si potrebbe discutere per settimane, ha fatto bene, ha fatto male, cioè che non si sa. Stessa cosa anche per il peso dei guantoni. Vabbè, i guantoni hanno avuto anche un'evoluzione proprio tecnologica negli anni, grazie a Dio, quindi si è passati dai crini di cavallo a materiali presso fusi e a tipi di struttura, celle aperte, celle chiuse, insomma, e così via, che hanno portato a scaricare meno G, meno forza, diciamo, sull'avversario, e quindi a preservare più l'avversario. E si è passate anche a grammature diverse in base al peso degli atleti. Diciamo, adesso sappiamo che gli atleti più pesanti usano le 12 once. Anche qui, grossa polemica, c'è chi dice che è meglio, c'è chi dice che è peggio. Cioè che in realtà...
Ma di sicuro peggio?
Qui io non voglio entrare. Anche secondo me è peggio, e secondo i tanti allenatori esperti dicono che non sia stato meglio, perché uno pensa a guantone più grande, quindi più imbottitura fa meno male.
Mezzo massa, velocità al quadrato, se aumenti la massa a parità di velocità, perché la velocità comunque scarichi più energia in faccia. Poi effettivamente la massa che stai scaricando, quella è, cioè tu magari dici è più soffice, però non vuol dire, cioè comunque quando il pugno arriva a forza, cioè stai scaricando tutto quello che devi scaricare.
No, perché esattamente...
Secondo me non ammortizzi così tanto.
No, è meno concentrato, forse, non so.
No, non è che sono più morbidi, è che 2 once in più non rallentano assolutamente il pugno di un pugile ben allenato o più di... Anzi, diciamo per niente, però sono 2 once in più che ti arrivano come massa, quindi se parliamo di danni al cervello dovuto all'impatto, i cerebrali secondo tanti sono maggiori, però la federazione ha fatto questa la gestione di vie e caschetti, il peso di determinate categorie di peso. In realtà, a pensar male, come si dice, no? C'era il famoso detto di un politico, no? A pensar male si fa peccato, ma a volte si indovina. Il fatto è che forse si voleva più spettacolarità, più KO, e quindi senza caschetto e con questi guantoni più pesanti, cioè ci sono più KO e la gente è contenta perché il pubblico vuole sempre il sangue, il KO e lo spettacolo. Però questa è una cattiveria che non è che la diciamo solo come informazione, come voce che gira, va a capire se è vero, insomma, noi ci atteniamo magari a quello che dicono gli esperti ufficiali. Quindi ecco, queste modificazioni, insomma, per quanto riguarda, dicevo, sicurezza dell'atleta, sul versante oggettività del giudizio, dei punti, diciamo, se tutti conoscono le famose macchinette segnapunti, c'erano queste macchinette, i due atleti che partecipavano, blu e rosso, e quando sui giudici che guardavano, la maggior parte dei giudici segnava, vedeva un pugno, schiacciava il tasto e quindi dava un punto, diciamo, al pugile che aveva tirato quel colpo. Anche qui questa soluzione si è dimostrata fallimentare perché non ha dato assolutamente oggettività, anzi, ha forse peggiorato le cose.
Perché uno non ci pensa.
Ma guarda, c'è stato anche un studio sulla psicologia, giudici di linea, quello che vedono, quello che non vedono, e per dire, si è visto che si tendeva a premiare l'atleta che attaccava, perché vedevano partire i colpi, magari non vedevano se andavano a segno o meno, però vedevano quello aggressivo.
Ma lo segnava.
E tendevano a dare... Sì, soprattutto nelle azioni quando si sta preparando l'azione. Praticamente il pugile che preparava l'azione offensiva, che era lì pronto a tirare, hanno visto che i giudici già mettevano la mano sul tasto di quel pugile che si preparava ad attaccare. Ma questo che succede? Tu praticamente penalizzi il contrattacco o l'azione difensiva, magari lo prendi d'incontro.
Anche perché non è detto che uno vada a segno.
Sì, sì, no, ma ci sono tutta una serie di questioni psicologiche, e tante altre che comunque hanno portato al risultato finale, per farla breve, è stato che queste macchinette non hanno assolutamente portato oggettività, anzi hanno forse peggiorato la situazione preesistente, infatti le hanno tolte. E quindi ecco, queste sono le a livello di regolamento le modifiche più grandi, diciamo. Poi in realtà di base le regole del pugilato sono sempre quelle da sempre, insomma, si premia l'aggressività, si premia il controllo, diciamo, del ring, la padronanza del ring, a parità di colpi, a parità di altri elementi. Teoricamente nella box olimpica no, in quella professionale si dovrebbe premiare anche la potenza dei colpi forse, ma in quella professionistica sono purtroppo anche lì parecchi problemi sul giudizio, perché si è visto che ogni giudice vede cose diverse praticamente.
No, una domanda, quindi... gli stili di box che si vedono, tipo lo stile russo, lo stile cubano, lo stile europeo, sono differenti da box olimpica a box professionistica?
Allora, questa distinzione che fai tu riguarda la box olimpica, cioè quindi quando parliamo dello stile russo, stile più europeo, americano, è una distinzione che fa più che altro nella box. Come impostazione, ovviamente parlando di impostazioni, possono essere anche utilizzate da pugili professionisti, ovviamente. A livello professionistico si parla più di fighter o di andista, incontrista,
messicano.
Lo stile mestelli. Differenziazione a stili possono essere fatte in varie maniere, cioè puoi prendere in esame come si comporta tatticamente il pugile sul ring e quindi ecco fare diverse distinzioni, come oppure l'impostazione, diciamo, della guardia, l'impostazione di come gestisce, diciamo, la guardia, gli spostamenti. Quindi a seconda degli elementi che prendi possono fare diverse classificazioni. Cioè, sì, ce ne sono alcune che sono famose, ormai sono standard, le usano tutti, ma diciamo i russi fecero una loro classificazione su 4 classi, poi se ne sono state aggiunte altre. Diciamo che nulla vieta a chiunque anche di inventarsi la sua classificazione. Però diciamo, ecco, queste cose si riguardano più l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico, tecnico e tattico. Però diciamo, ecco, a livello di regolamento, le più grosse innovazioni sono state ovviamente dei round fin dagli albori della box, e quindi come poi tecniche proibite, diciamo, anche il bagaglio tecnico è più limitato, cioè quindi i bersagli sono sempre quelli, le azioni proibite. A livello, diciamo, di cambiamento della box, a livello tecnico non ce n'è stato di regolamento, cioè non ce n'è stato tantissimo. I bersagli, le azioni proibite sono sempre quelle fin dagli albori. Diciamo che se guardiamo la box degli esordi, cioè è stato fatto di ripulitura per la scherma di braccia, una delle cose più che allontanavano di più da questa idea di scherma di braccia, per renderla quella che vediamo oggi, che è appunto una disciplina in cui si combatte, diciamo, in maniera schermistica, in un certo senso, mentre poi soprattutto quelle c'erano fatte possibili proiettili, era molto più, diciamo, mischiata la disciplina con la lotta, se vogliamo, diventata quella che vediamo oggi. Quindi a livello regolamentare, nel senso, se togliamo le cose macroscopiche, tipo l'introduzione dei round, delle categorie di peso, ma queste le diamo per scontate. Ma a livello tecnico, diciamo, ciò che è possibile fare o ciò che è proibito, grosso modo, è sempre quello, insomma.